na mão, tirando ciranda animada no meio da multidão. Menina, eu parei, fiquei olhando, a preta chegou a improvisar. E eu perguntei, quem é essa negra? Solia de tamaca,
allora che a ciranda che mi gira tutta, vai. Mi gira tutto.
Forse il problema è qua.
Roba da qua. Na praia pra gente dançar mais um bem. A ciranda vai, vai. A ciranda vem, vem. A ciranda só presta na praia pra gente dançar mais um bem. Eu vi uma preta cirandeira gingando com seu ganza na mão, tirando ciranda animada no meio da multidão. Menino, eu parei, fiquei
allora,
olhando.
A preta... Che me gira tutto a me. Me gira tutto.
Forse il problema è qua.
Roba di qua. Non è cose che si risolvono con due schiaffoni, eh.
Bene, abbiamo una questione con la sigla, ma continuerete a sentire. Qui siamo comunque prontissimi per iniziare con Tabula Rasa e tra qualche secondo, dopo la sigla ritrovata, spero, ci sentirete in tutto il nostro splendore, forse.
A ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem. A ciranda só presta na praia pra gente dançar mais um bem. A ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem. A ciranda só presta na praia pra gente dançar mais um bem. Eu vi uma preta cirandeira gingando com seu ganza na mão.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piaci, direte a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa! Chiuditi a riccio!
The song is in the but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease.
E sono le 20.03 di giovedì. Questa è Tabula Rasa. Finalmente torniamo in voce dopo la giusta sigla che ci accompagna tutti i giovedì e ci introduce alla presentazione di libri. Infatti Tabula Rasa è la trasmissione che legge libri per voi tutti i giovedì, appunto dalle 20 alle 21.30. Questa sera dedichiamo la puntata interamente alla scuola, quindi parleremo del Cuore dell'Uragano, lettera a un ministro dell'istruzione sulla scuola che meritiamo, un libro di Alfredo Palomba di 320 pagine pubblicato da Bompiani, settembre 2024, costo 17 euro. Poi ci sarà Esperance Akudvimana, l'autrice del libro Tra i bianchi di scuola, con cui dialogheremo, un testo uscito anche questo nel 2024 di 136 pagine al costo di 13 euro per la collana Vele di Einaudi. E poi concluderemo la nostra serata con un dialogo, insomma parleremo del canone femminile nei programmi scolastici con Laura Manzi, che è l'autrice di un articolo pubblicato sul quotidiano Domani.
I see the anger. Buonasera, buonasera ad Alfredo Palomba, autore di Il cuore dell'uragano per Bompiani. Buonasera Alfredo.
Ciao, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Buonasera, buonasera. Allora, Alfredo Palomba è un autore e insegnante della scuola secondaria, dottore di ricerca in letterature comparate, principalmente, insomma, prima di essere insegnante, ha scritto dei romanzi, teoria della comprensione profonda delle cose per Wojtek, per lo stesso autore, Quando le belve arriveranno. Nel 2022 collabora con quotidiani come Il Foglio, Il Sole 24 Ore. Da quest'ultimo, insieme al Domani, sono tratti alcuni degli articoli, alcuni delle riflessioni, dei pensieri che compongono questo Il cuore dell'uragano, che è uscito per Bompiani, peraltro di recente, a settembre, anzi l'11 settembre. È tutto corretto, Alfredo?
Sì, tutto corretto, compresa la data, diciamo, abbastanza catastrofica di uscita, che però forse in un certo senso è significativa della situazione della scuola, o quantomeno della situazione che molti libri della scuola dipingono. Tutto corretto comunque, sì.
Beh, aggiungo un piccolo elemento privato, Alfredo. È stato il mio primo giorno di scuola delle superiori di tanti anni fa, l'11 settembre, me lo ricordo ancora. Ma un bel po' prima della catastrofe di cui parlavi, ecco.
Una data profetica, ancorché tragica, diciamo.
Decisamente. Dunque, Il cuore dell'uragano è una testimonianza dal di dentro della scuola italiana, ma più che della scuola italiana, principalmente io direi della vita di classe, della vita dentro l'edificio scolastico. E questa è una cosa che emerge con più forza, insomma, no? E spesso la scuola viene raccontata da chi nella scuola, forse, se ci ha messo piede quando studiava, è già tanto. Invece in questo caso la scuola viene raccontata dal di dentro, con una testimonianza diretta da parte di un docente che però non dimentica anche la sua esperienza di studente.
Assolutamente, e aggiungo, spesso purtroppo la scuola è gestita da chi a scuola c'è stato tanto tempo fa e non l'ha vissuta, diciamo, in prima persona. E questo è un libro strano, nel senso che appunto io naturalmente mi accodo alla lunga fila di libri sulla scuola, tra i quali pure molti sono notevoli, sono interessanti, con diversi dei quali, insomma, dialogo all'interno dello stesso libro, però è un libro che in un certo senso mi è anche cambiato sotto mentre lo scrivevo, perché nasce intanto appunto da una serie di articoli scritti soprattutto per Il Sole 24 Ore, che citavi anche tu prima, e che hanno dato, come dire, la stura alla richiesta da parte di Giulia Ichino e Bompiani di scrivere appunto di farne un libro. Però l'intenzione iniziale era appunto quella di scrivere un saggio sulla scuola, ma fin da subito, diciamo, mi è stato chiaro che sarebbe stato più che un saggio, un saggio narrativo, un racconto della scuola. Cioè, ho capito che volevo raccontare la scuola in un certo senso quasi in presa diretta, mentre la vivevo, svolgevo questo lavoro, e quindi ho dato un grande spazio all'incognito, in un certo senso. E poi un po' da sé è venuta fuori anche un'esigenza di raccontarmi non solo come insegnante, come persona che appunto fa questo lavoro, ma anche come studente, appunto, e andando anche indietro nel tempo, andando indietro alla mia esperienza dall'altro lato, no, della cattedra, e quindi è venuto fuori questo strano impasto di riflessione, di occhio all'attualità e di racconto estremamente personale, e anche di racconto degli altri, degli studenti che mi trovo a vivere ogni giorno, per cui ecco, l'impasto è particolarmente vario, misto, ed è la cosa forse di cui sono più contento, la narrazione, il racconto.
Infatti, come dicevi tu, e lo ricordo anche per i nostri ascoltatori e lettori, è una testimonianza che anche è un libro pieno di tanti libri, pieno di articoli, pieno di riferimenti culturali, non solo al panorama delle riflessioni attorno alla scuola, ma anche a tanti mondi letterari che in qualche modo sono entrati dentro il docente e poi per osmosi un po', no? sugli studenti. Questa è una cosa che insomma dà del tu un po' al tuo modo di fare insegnamento. E, però tutto nasce da un momento in qualche modo privato e solitario che a me ha colpito molto, insomma, in apertura del libro, la testimonianza da di dentro su tantissime persone che poi sono passate attraverso la tua vita di docente, peraltro una vita di docente recente, perché insomma non sei un vecchio insegnante sicuramente, ma un insegnante molto giovane, però parte appunto tutto questo sguardo sui tantissimi protagonisti, docenti, colleghi o dirigenti, studenti di ogni ordine e grado, parte però da un momento personale, privato. Allora ti chiedo, che cos'è il cuore dell'uragano?
Beh sì, tu citavi in effetti proprio il primo capitolo, che è anche un po' una dichiarazione di intenti da tutti i punti di vista, nel senso che è un capitolo che si apre con com'è che arrivo in effetti a scuola, la firma dell'ennesimo contratto e entro in una di quelle che saranno le mie classi, in una classe in quel momento vuota, e in un certo senso poi parte una sorta di fantasmagoria di tutte le figure scolastiche che mi hanno accompagnato da quando ero studente, che entrano in questa classe che diventa sempre più grande, sempre più sterminata, per cui già lì in un certo senso dichiaro questa intenzione di raccontare la scuola in un modo molto personale, in un modo che a volte si distacca anche dal realismo e dalla attinenza forte e concreta con la realtà, per andare appunto in territori più romanzeschi, nei quali diciamo mi sento abbastanza a mio agio. E il cuore dell'uragano è una prospettiva, è una prospettiva che ho scelto in maniera consapevole, nel senso che da insegnanti noi ci ritroviamo quasi quotidianamente in questa sorta di turbine, no? Entriamo e usciamo da una classe all'altra, siamo ricoperti di burocrazia, insomma gli impegni sono quelli visibili e quelli invisibili, sono molti, e spesso sia difficile riuscire a fermarci un attimo, riuscire a metterci in una prospettiva di calma, in una prospettiva dove il vento non soffi, e tirare le somme, no? E riflettere sulla scuola con calma e con lucidità. Il cuore dell'uragano è il centro, è il luogo in cui in effetti il vento si posa, e la tempesta e l'uragano è tutto intorno, e però da quella prospettiva così interna, così interiore, ci si ritrova anche in una prospettiva privilegiata, no? In cui si riesce in un certo senso, guardandosi intorno, a vedere forse meglio, a vedere più lucidamente, e quindi anche volendo a descrivere una situazione che chiaramente, essendo dall'interno, è mutevole. Io sono convinto che se qualunque insegnante si mettesse a scrivere un libro sulla scuola, ne verrebbe fuori un libro diverso, perché l'esperienza è talmente varia, è talmente poi personale e filtrata, no? dalla soggettività e dalla personalità di ognuno, che appunto il mio è solo un tassello, no? di questo enorme e variegato mosaico che è l'esperienza della scuola.
Beh, però un tassello ricco di tanti colori, anche di tanti punti di osservazione diversi, in cui questo è un grande valore del libro dal mio punto di vista. Io credo che sia utilissimo per tanti docenti che potrebbero trovare anche dei suggerimenti anche pratici su tanti momenti della vita scolastica, ma sicuramente dovrebbero leggerlo tanto gli studenti di ogni ordine e grado, principalmente perché spesso si trovano in collisione con la figura dell'insegnante, ma proprio per costituzione identitaria, insomma, io credo.
Cioè.
Per capire anche, insomma, i ragionamenti, i disagi, tutto ciò che c'è dietro, le difficoltà del mestiere, la fragilità umana, insomma, in una parola, tutto ciò che poi i ragazzi non, spesso ragazzi e le ragazze non riescono a identificare bene nel rapporto con il docente.
Hai, come dire, sollevato una questione che è centrale e che in realtà poi si ramifica in tante questioni che sono anche all'ordine del giorno, nel senso che questa è una generazione che, per quel che posso constatare, diciamo, nel lavoro quotidiano, non ha molti punti di riferimento, non ha molte sicurezze, spesso, come dire, ha degli obiettivi che per noi che siamo un po' più vecchi, un pochino più scafati, possono sembrare addirittura a volte privi di senso. Cioè c'è una gran cultura, come dire, del raggiungimento economico, quando anche della notorietà. Tutti obiettivi che sembrano e sono abbastanza, come dire, effimeri e a me personalmente sembrano anche pericolosi, e segno di, appunto, di una generazione che non sempre ha ben chiaro quello che noi facciamo, proviamo a trasmettere come valore. E questa insicurezza, questa fragilità a volte si riflette anche si trasforma anche in violenza, e sono purtroppo all'ordine del giorno ultimamente casi di violenze sempre più insomma forti, potenti, anche contro la figura stessa dell'insegnante. Ora io sono contrario a una narrazione, diciamo, catastrofista, no? Della scuola,
e anzi,
esatto, quelli che chiamano nel libro buchi neri, che cercano un attimino di mettere in prospettiva e come dire, problematizzare, però è indubbio che la situazione sia problematica, e sento un ritorno nel telefono.
Ci occupiamo sul piano tecnico.
Grazie.
Prova a parlare ancora.
Eccomi. Non lo sento ancora, purtroppo. E comunque dicevo.
Stiamo tentando. Continua. Grazie. Perdonaci il disagio.
La questione della violenza nelle scuole è una questione che è diventata centrale, secondo me, e va affrontata con grandissima delicatezza da parte degli insegnanti, cercando di entrare in un certo senso in punta di piedi in vite che sono poi chiaramente spesso problematiche e che a volte rifiutano anche il contatto con l'adulto, con una figura che in un certo senso si ponga come guida, e per cui è difficile, e questa fragilità però va assolutamente non ignorata e presa molto sul serio.
A proposito di fragilità, c'è un tema che a un certo punto appare come un sasso scagliato dentro il libro, insomma, e ovviamente proprio in questo periodo ci coglie forse con maggiore forza, perché c'è una ricorrenza tragica che è stata a tutti gli effetti nell'ultimo periodo un punto focale, insomma, dell'attenzione mediatica, cioè il discorso che fai attorno alla vicenda di Giulia Cecchettin e alla vicenda, alla violenza e l'omicidio di Giulia Cecchettin, femminicidio di Giulia Cecchettin, chiedo perdono, e ne fai un discorso in merito all'educazione affettiva. Molto si è parlato di quanto la scuola sia stata o sia responsabile di vicende simili, ma tu, ecco, nel libro ne fai un discorso molto, molto originale, una riflessione molto profonda, e ti chiederei, insomma, di esporla.
Intanto c'è stata una proposta da parte del ministro Valditara qualche mese fa su un progetto che si chiama Educare alle relazioni, poi, insomma, pare che questa proposta insomma non se ne è saputo più molto, ma intanto la riflessione che faccio nel libro è che il lavoro quotidiano dell'insegnante, per quanto mi riguarda almeno dell'insegnante di lettere, e il lavoro che faccio io è un lavoro continuo sulla relazione, sul riconoscimento dell'altro, su quanto sia importante, diciamo, non essere legati soltanto al proprio orticello, ma cercare di comprendere anche quali sono le motivazioni dei compagni, le stesse motivazioni che spingono i professori a utilizzare un certo, come dire, metro, un certo atteggiamento. Dovrebbe essere un'attenzione costante a quelle che sono le istanze del prossimo, in un certo senso. E tra l'altro credo che una lettura attenta di un brano, la letteratura in generale, porti a fare questo, a non chiudersi, ad aprirsi. Io, in quanto insegnante di letteratura, non posso che spingerli verso questo tipo di attenzione.
Bene, io sono molto felice di sentirtelo dire, insomma è una parte del libro che mi ha particolarmente coinvolto, perché insomma credo che sia il punto focale, no? Altrimenti davvero il lavoro dell'insegnante smette di avere quel senso che gli insegnanti si sono dati sicuramente all'inizio, quando si sono chiesti se fossero nelle condizioni di fare questo mestiere. Insomma, davvero tutto gira attorno a questo e
a questa domanda che ritorna, no? Cioè, io sono un buon insegnante, posso fare questo lavoro? E il libro, in un certo senso, mette anche chi scrive e, volendo, chi legge di fronte al dubbio verso se stessi, verso il proprio lavoro, se sta facendo un buon lavoro.
Esatto, e tu te ne occupi anche, insomma, te lo chiedi spesso, ma io sono un buon insegnante, di cosa ha bisogno un buon insegnante? E in merito a questo parli spesso, beh, insomma, il libro è molto ricco, insomma, lo dico a beneficio dei nostri possibili lettori, anche scardinando tantissimi luoghi comuni, no? Quelli dei 3 mesi di ferie, dello stipendio, e cose che si sanno poco, anche insomma come il possibile burnout per molti docenti che magari, insomma, sono coinvolti in contesti particolari, ma fa luce anche sui rapporti tra docente e genitori, rapporti tra docente e studenti, studentesse, l'uso dei cellulari, che è un po' un altro dei temi di questo periodo storico, e anche i concorsi che tu dicevi, insomma, nel libro, essere particolarmente inadatti a scegliere un buon insegnante, test nozionistici e, insomma, privi anche di quell'umanità. Ma appunto per questo, a questo punto mi tocca chiedertelo, di cosa ha bisogno dunque allora un buon insegnante per fare il suo mestiere come si deve?
Questa è la domanda, no? Ed è la domanda alla quale io non oso dare risposta, perché se dessi una risposta a questa domanda, come dire, avrei il mio percorso di ricerca potrebbe dirsi concluso. Io penso che parte dell'essere un buon insegnante sia proprio mettersi sempre nella prospettiva di ricerca, di curiosità e di dubbio verso se stessi. Cioè, secondo me, il chiedersi se si è un buon insegnante fa parte del cercare di esserlo e del cercare di essere un buon insegnante. Di sicuro ci sono delle cose che io ritengo centrali, e tra queste il mettere al primo posto, naturalmente, gli alunni, il cercare di essere per loro una figura solida, una figura alla quale al di là dell'insegnamento della materia possano affidarsi, e soprattutto cercare di avere le spalle larghe, una certa lucidità, non portarsi in classe i problemi che la vita quotidiana, insomma, ci mette di fronte. Tu parlavi prima di burnout. Io ho avuto, come magari credo insomma tanti altri colleghi, esperienza di colleghi che in un certo senso hanno avuto problematiche di esaurimenti nervosi a scuola, e questo è uno spettacolo al quale non dovremmo, secondo me, sottoporre i nostri alunni, perché dovremmo essere sempre in grado, secondo me, di gestire lo stress e soprattutto non farci sopraffare dalle difficoltà della quotidianità scolastica.
Io insomma sì, sono particolarmente d'accordo e ti direi che personalmente ritengo che la vera chiave sia il punto di osservazione. Il rapporto con la classe è molto diverso dal rapporto con l'individuo scolastico, insomma con l'individuo studente, con la studentessa, con chi cresce al fianco dei docenti e che ha quindi bisogno di un modello. Molto tu ti dedichi all'idea di insegnante come modello, come buon modello da seguire. E in tutto questo c'è anche una questione molto che non ho citato fino a questo momento. Il libro ha un sottotitolo piuttosto importante che ho tenuto necessariamente in ultimo: Lettera a un ministro dell'istruzione sulla scuola che meritiamo. E c'è questo verbo in coda con una prima persona plurale, questo noi, la scuola che meritiamo. Spesso su questa parola merito si parla molto, si dicono tante cose diverse, spesso contraddittorie, e inoltre come tu evidenzi anche nel libro e sappiamo, insomma, è diventato anche il nome del ministero, no? Si è acquisito anche questo termine. Però la grande confusione attorno al merito tu in qualche modo la metti in luce attraverso un ricorso all'etimologia, quindi ti chiederei, insomma, che cos'è il merito?
Da questo punto di vista io questo è intanto un capitolo che è nato anche grazie all'interazione con Giulia, che mi ha spinto, diciamo, con Giulia Ichino di Bompiani, la mia editor, che mi ha spinto in territori dove in un certo senso forse da solo non avrei avuto la lucidità e anche il coraggio, no, per addentrarmi. E intanto questa è una lettera a un ministro dell'istruzione, quindi mi piaceva l'idea che potesse essere, diciamo, slegata dal nostro attuale ministro, perché i ministri vanno e vengono, però l'istituzione del ministro dell'istruzione è quella che resta, no? E quindi mi piaceva l'idea di poter dialogare anche con chi ci sarà. Forse è un'ambizione, diciamo, troppo alta, ma come dire, uno ci prova. E il discorso del merito naturalmente è centrale, e a tal proposito ho avuto una conversazione molto, insomma, utile e illuminante con un amico scrittore che è Graziano Gala, che è anche un collega, insegna anche lui alle superiori, e mi ha raccontato di una ragazza di origini straniere che ha fatto, insomma, il percorso di scuole superiori facendosi 50 minuti di mezzi all'andata e 50 al ritorno ogni giorno, e con gravi difficoltà anche linguistiche, anche socio-economiche, che l'ultimo giorno, il giorno degli esami di Stato, era lì in corridoio, piena d'ansia, insomma, piena di voglia di brillare, e ha fatto in effetti un esame meraviglioso. Spesso viene, come dire, poco considerato tutto il panorama di tentativi, di sforzi da parte dei più svantaggiati, che magari poi concludendo un percorso non riescono comunque a far valere, no, questi sforzi in altri ambiti. Graziano mi diceva proprio, e io chiaramente ero d'accordo, il merito non è il raggiungimento necessariamente di un risultato, ma è il tentativo costante, continuo, appassionato di raggiungerlo. Noi purtroppo ci si sta sempre più abituando a considerare la scuola come un'azienda dove si deve produrre una performance, no? Si deve raggiungere il risultato, il concetto di successo formativo, che è per me un accostamento terrificante. E quindi si fraintende il merito col raggiungimento di un obiettivo sempre più, come dire, quantificabile, e invece si dovrebbe dar spazio a valorizzare il tentativo. Io penso che il merito sia proprio il tentativo costante di fare bene più che di riuscire in un obiettivo, come dire, identificabile sotto una sorta di aziendalizzazione.
Questa storia che hai raccontato, insomma, è citata anche nel libro e mi sembra ideale per concludere il nostro discorso. Io nel ringraziarti ti pongo una domanda cardinale, insomma, qui da noi, visto che insomma è una trasmissione di lettori che si fanno un sacco di domande e che le fanno agli altri. Allora la domanda poi che rivolgiamo ai nostri interlocutori e lettori, se ci consigli un libro per i nostri ascoltatori.
Non posso che risponderti La strada di Cormac McCarthy, che è un libro meraviglioso. Tra l'altro io faccio sempre vedere il film alle mie classi ogni anno, e anzi te ne consiglio due: La strada di Cormac McCarthy, anche solo per la questione del postare il fuoco, che questo padre, insomma, è il messaggio che questo padre in un mondo totalmente preda della devastazione trasmette al figlio, quello di continuare a portare il fuoco, cioè di essere semplicemente persone decenti, persone che non mangiano altre persone, e che in un certo senso, appunto, quel che dicevamo prima, considerano l'altro come un valore, non come qualcuno da predare. E poi il secondo è un altro, insomma, racconto che cito nel libro, ed è Il corpo di Stephen King, che è un viaggio alla ricerca di se stessi, un viaggio di crescita, un racconto in cui c'è tutto praticamente, c'è la scoperta della morte, c'è il legame, c'è l'amicizia, insomma è un racconto che io farei leggere a tutti gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Bene, io ti ringrazio, due libri di grande presenza umana, e questo portare il fuoco ce lo prendiamo, che poi ha molto a che vedere anche con la possibilità del racconto di tramandare, di testimoniare, che è quello che tu hai fatto lungo tutto il libro. Quindi io ti ringrazio a nome di tutti i nostri ascoltatori, Alfredo Palomba, Il cuore dell'uragano, e Bompiani, settembre 2024, 17 euro. Grazie Alfredo.
Grazie mille a tutti per l'ascolto. She spit it, snuffing boogie, tram on tram. Spit on. They say I'm different cause I eat chitlins. And I can't help it, I was born and raised on a fast rider every morning. Have to slop the hogs and maybe get off humping the Jolly Hooker. Moonshine, the baby king and Jimmy Lee, rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pump.
Talk about it, talk about
it. I'm talking about Lightning Hopkins.
Talk about it.
I'm talking about
it.
Albert King.
E torniamo sempre in voce sugli 87.9. Questa, vi ricordiamo che è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi, e salutiamo la nostra nuova ospite, Esperance Akudvimana, autrice del libro di cui stiamo per parlare, Tra i bianchi di scuola, edito un'edizione recentissima, insomma del 2024, collana Le vele di Einaudi, 136 pagine al costo di 13 euro. Ciao Esperance.
Ciao, buonasera a tutte e a tutti, grazie mille per l'invito.
Bene, quindi ci ascolti, ci senti forte e chiaro, ottimo.
Sì.
Senti, allora iniziamo a parlare di questo libro, Tra i bianchi di scuola. Diciamo che è un titolo abbastanza, direi, ficcante, insomma, ha un effetto abbastanza prorompente. Complimenti anche per la scelta. Direi di, in realtà, introdurre, questo non è il tuo primo libro, tu hai già scritto sempre per Einaudi nel 2022 tutta intera, e quindi diciamo la pratica, in realtà appunto la pratica della scrittura è una pratica di lunga data per te. E in questo libro che cosa hai voluto portare, come è stato costruito? Perché appunto è un libro che racchiude diverse voci, e da come dici anche tu stessa, tra le pagine del tuo testo racchiudi le voci che sono di altre e altri, e non sono solo la tua. Come si costruisce questo Tra i bianchi di scuola, e a chi vuole parlare?
Ma guarda, prima di tutto grazie per il complimento legato al titolo, ci tengo molto e ci tengo tanto, proprio perché le persone a volte fanno un po' fatica a riconoscere quel piccolo dettaglio che però fa proprio, dà la propria potenza, secondo me, a questo titolo, che vuole racchiudere in qualche modo, in una maniera un po', come hai detto, anche toccante, il significato che volevo celare dietro. Tra i bianchi di scuola nasce in una maniera molto naturale, proprio anche a seguito di quello che è stato il mio primo romanzo per Einaudi tutta intera parla di una ragazza italiana adottata nera che si ritrova ad affrontare il mondo della scuola facendo delle ripetizioni dei ragazzi in seconda generazione, e si rende conto che la sua identità è molto più multipla di quello che pensava. Mi è piaciuto tanto perché portarlo in giro nel 2022-2023, ma ancora adesso lo porto in giro, mi ha permesso di conoscere tantissime persone, e soprattutto mi ha permesso di ritornare a scuola, avere a che fare con gli alunni, con le alunne, ma anche soprattutto con gli insegnanti. L'incontro con gli insegnanti è stato molto importante perché mi ha portato alla luce quelle che sono delle esigenze, delle domande, delle paure, delle mancanze che loro hanno nei confronti di questo mondo, quello della scuola di oggi, che è cambiato molto rispetto a quello che poteva essere appunto il mondo scolastico 20-30 anni fa, e le esigenze, il desiderio degli insegnanti di oggi, soprattutto quelli più giovani, miei coetanei ma ancora più piccoli, era quello di poter comunicare, no, con questi alunni, poter comunicare con queste classi che portano all'interno milioni di sfaccettature, milioni di culture e anche lì delle identità multiple che hanno bisogno di essere ascoltate. Quindi per me è stato un po' inevitabile seguire quel flusso, ed è stato molto molto naturale riuscire a trovare, o quantomeno provare a trovare, una voce che potesse contenere tutte queste voci. Non so se ci sono riuscita effettivamente, però è stato un esercizio anche proprio di scrittura molto bello, perché riuscire, no, a rendere un testo corale, ma a renderlo corale per davvero, è un esperimento dove io mi sono trovata molto bene, mi sono divertita tanto, mi sono commossa anche tanto tra l'altro a scrivere questo libro, e mi è piaciuto provare proprio a raccogliere le voci che ho ascoltato, le voci che ho vissuto anch'io come studentessa ormai un sacco di tempo fa, e poi appunto le voci che ci saranno, gli sguardi verso il futuro.
Ma infatti diciamo che questo libro parte dallo stesso, sfogliando ovviamente, dallo stesso indice, c'è una visione dal micro al macro, per cui c'è sempre una visione appunto che lavora su vari livelli. Si parte appunto dal primo capitolo che affronta, poi diciamo andremo a parlare nello specifico magari di alcuni aspetti dei capitoli in particolare, però ci tenevo anche a delineare un po' la forma di questo testo, per cui c'è il primo capitolo che è il nome, la lingua, poi la cittadinanza, poi la carriera scolastica, per una scuola plurale e Esistiamo, un manifesto. E si parte proprio dalla questione del nome, e come dicevi tu, ovviamente, che sei la sua autrice, però cioè da lettrice, insomma, questo è un libro molto chiaro, molto diretto, insomma, divulgativo, ecco, si legge veramente veramente piacevolmente. C'è questa modalità in cui tu racconti, però poi ci sono le voci dirette, gli esempi, quindi c'è un parlato che ti riporta proprio alla concretezza delle esperienze vissute, anche di tipo molto differente, che poi costituiscono però un puzzle un po' più ampio. Quindi io ho apprezzato molto, insomma, questa in realtà scelta di non sacrificare l'aspetto diciamo o l'aspetto della soggettività o l'aspetto della collettività, insomma, si parte e si affronta un po', si dà tridimensionalità al tutto. E c'è questo appunto, dicevo, questa partenza dal nome, insomma, che è il primo impatto e che può essere poi fonte di ostacolo, quindi l'appello, no? Quello che tu racconti e di cui magari ci parlerai. Ma quello che mi piace, di cui anche tu stessa ovviamente sei portatrice, è quella di parlare di interazione e non di integrazione, e quindi comunque di partire dal presupposto che i soggetti di cui si parla fanno parte dello stesso gruppo, e quindi gli attori hanno, come dici tu, uno stesso ruolo, e il linguaggio veicola senso e soprattutto è fondamentale per immaginare e poi realizzare pratiche diverse. Quindi scardinare una serie di utilizzi sbagliatissimi di termini che possono essere microaggressioni e percepite come microaggressioni perché lo sono, è fondamentale. Cioè smettere di interrogarsi, capire che una determinata scelta di linguaggio, una determinata pratica vanno in quella direzione, è molto fondamentale. Magari non è proprio bellissimo, insomma è molto importante, e tu questa cosa la fai molto, molto chiaramente. Ci puoi appunto parlare dell'inizio di questo primo scoglio del nome, perché mi sembra molto importante.
Ma guarda, io ho questa esperienza, al di là della mia esperienza personale, come hai sottolineato benissimo tu, e ti ringrazio davvero tanto, che non poteva essere abbastanza, non poteva essere sufficiente, ma portare il mio vissuto. Una delle cose grandi e belle che mi permette questo lavoro di autrice, di scrittrice, è quello davvero di andare in giro per il nostro paese, incontrare persone diverse, incontrare anche persone che magari con me in comune hanno il background migratorio o l'esperienza di essere stati adottati o il fatto appunto di essere cresciuti qua in Italia, aver fatto le scuole qua, e ho sempre ritrovato nelle nostre esperienze, nei racconti che le persone poi mi hanno donato, dei punti in comune, dei punti che però portavano tanta tristezza, portavano tanta frustrazione, portavano anche delle ferite aperte. Il nome è la prima cosa che noi diciamo di noi, è la prima cosa che appare nella conversazione, è la prima cosa anche che racconta un po' quello che siamo. Il nome è uno delle prime fiette da visita della nostra identità, e quando gli altri sbagliano il nostro nome, o peggio ancora lo storpiano, peggio ancora non lo pronunciano perché è troppo difficile, perché ha delle lettere strane, perché la pronuncia ha qualcosa che non è così occidentale, così italiano come siamo abituati a sentire, ecco, quella mancanza, quel salto, quell'errore è un errore che rispecchia anche un po' la nostra identità. Io lo dico sempre, se sbagli il nome sbaglia anche un po' tutta la storia che c'è dietro il nostro nome, e sappiamo, no, che il nome spesso arriva da una scelta, arriva da appunto una storia, arriva da un passato, da un vissuto dei nostri genitori, e a volte spesso sappiamo anche che è anche un fautore, anche una bandiera della nostra cultura e appunto della nostra identità. Per me è sempre stato importante, quando appunto ho pubblicato questo libro per bambini che si intitola La Banda del Pianerottolo, mi ha permesso di andare nelle scuole elementari, vedere come i bambini siano contenti di dire come si pronuncia il loro nome, di spiegare qual è la storia del loro nome, qual è il loro significato, e vedere come gli altri compagni di classe reagiscono, no? A scoprire per la prima volta qual è il vero significato dietro un nome magari di origine marocchina, di origine indiana, di origine moldava. Per me il valore del nome è un valore veramente che ti porta anche a fortificare la tua identità. Parlavo della scena dell'appello, perché la scena dell'appello è una scena che tutti abbiamo vissuto, una scena veramente che ha toccato chiunque, e per alcuni quella scena lì, quel momento di vergogna, un momento di paura, un momento di imbarazzo, è un momento di grande disagio, quando dovrebbe essere il primo momento in cui tu entri in classe, ti fai conoscere, no, agli altri i tuoi compagni e tuoi compagni, ma anche appunto a chi all'interno della classe rappresenta l'autorità. Il nome è fondamentale, e secondo me lo è anche la cura che noi possiamo mettere nei confronti delle storie degli altri. Concludendo, dico sempre questa cosa: apprezzo molto quando le persone mi chiedono come si pronunciano i miei nomi, che sono appunto Speranza Guzzimana, perché c'è un atto di cura e rientra quel processo di cui parlavi tu, l'interazione. Siamo sullo stesso livello, possiamo imparare entrambi, no, le persone che si stanno relazionando, qualcosa di nuovo: come si pronuncia un nome, come si presta attenzione alla pronuncia di un nome, e si è insieme contemporaneamente all'interno di un mondo che finalmente ci vede protagonisti tutte e tutte. Per me è sempre un piccolo passaggio, sempre veramente un piccolo dettaglio, ma fa tantissimo per io che lo vivo, per l'altra persona che sta di fronte a me, ma anche per il mondo circostante. Quindi è fondamentale anche chiedere, basta veramente poco chiedere, mettersi in ascolto e provare e dire: scusami, se non lo comincio bene, cercherò di fare meglio la prossima volta.
E esattamente il discorso che affronti, poi mi piace parlare delle, diciamo, recitare, diciamo, leggere le tue parole, proprio perché mi sembrano lo strumento migliore, perché questa interazione così poco praticata prevede comporta come hai appena finito di dire tu, una serie di problematiche molto 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 grandi. La scuola è in cambiamento, ma per una questione proprio di cambiamento forzato, a cui appunto si deve prendere atto. E tu parli della prima generazione, l'avete ignorata perché eravamo piccoli nei numeri e nelle voci; la seconda l'avete vista arrivare e ci avete pensati tranquilli, docili, in grado di assimilarci come non dite mai, ma pensate e ci richiedete. In un patto collettivo vi siete convinti e ci avete convinti che la visione eurocentrica, occidentale e bianca fosse quella vincente, perché spiccava con la cultura di tutti gli anni precedenti, con tutti i libri di testo, gli intellettuali che portavate in classe e le vostre spesso uniche conoscenze passate, ferme a un mondo che non c'è più, a un'Italia e a un'aula che non esiste più. La terza generazione invece è qui e supera tutto quanto: la scuola, i pregiudizi, le classi, voi insegnanti, il merito, i ministeri lontanissimi, la politica, il clima e via via, e va via lontano da tutto quanto. Vi supera, si supera e non si tiene a bada. Insomma, in queste parole, diciamo, la tua tensione è abbastanza evidente, soprattutto quella di mettere dei puntini sulle i. Insomma, è un discorso che va ribadito, visto che poi l'istituzione scolastica è estremamente problematica al riguardo, e mi sembra che ci siano evidenti anche tentativi di fare passi indietro rispetto a questo. Tu parli anche della questione della cittadinanza. Ci puoi far entrare in questo capitolo?
Assolutamente, assolutamente, ma io soprattutto su questo capitolo della cittadinanza, quando ho pensato a questo piccolo libro, è stato uno dei punti focali. Lo è stato perché io sono una persona che ha ricevuto la cittadinanza per adozione, quindi non rientro nelle tantissime persone, quasi 1 milione di persone che non hanno la cittadinanza italiana, pur essendo nati e cresciuti qua. Però è fondamentale per me, sentendomi parte appunto della comunità educante, riuscire a mettere un punto di luce rispetto a questa tematica. La cittadinanza per le persone di origine straniera, la legge sulla cittadinanza non viene rinnovata dal 92, e abbiamo visto in questo settembre 2024 la corsa che c'è stata, comunque l'iniziativa che c'è stata, che è partita dal basso, per far sì che quantomeno la scena politica prendesse in considerazione un referendum nei confronti di questa situazione. Il problema è che raccontare di questa realtà legislativa ai bambini e alle bambine di oggi è come raccontargli un sogno assurdo, è come raccontargli qualcosa che non è spiegabile. Sono nati qua, sono cresciuti qua, hanno fatto le scuole qua, eppure non vengono riconosciuti come italiani, come italiane. E che fatica poi riuscire a mantenere una legalità, riuscire a mantenere anche, no, tutta la questione burocratica attiva per loro e per le loro famiglie. Ci sono bambini che scoprono a 12-13 anni dai loro compagni di classe o da una gita che non possono fare fuori dai confini italiani, che non sono uguali ai loro compagni. Questa cosa è una cosa che segna l'identità, è una cosa che segna il carattere, è una cosa che segna anche la fiducia nelle istituzioni come la scuola, ancora prima di arrivare, no, allo sguardo nei confronti del governo. E di questo bisogna parlarne. Io lo dico sempre che bisogna parlarne sia a scuola, perché i bambini devono essere informati, formati subito, e non solamente i bambini senza cittadinanza, ma soprattutto quelli con la cittadinanza, ma bisogna parlarne anche nelle strade, bisogna parlarne anche negli spazi che vengono attraversati. Sappiamo che in Italia c'è stata questa proposta, anzi c'è questa iniziativa che è legata appunto al mondo dello sport, sportivi che si fanno riconoscere per il loro talento, hanno la possibilità di poter ricevere la cittadinanza, ma io voglio sempre portare avanti la lotta e la battaglia rispetto al fatto che la cittadinanza è un diritto e non deve essere una cosa che viene data come premio, che viene data solamente se sei in eccellenza. Quindi per me inserire questa tematica nel libro era inevitabile, perché davvero i ragazzi e le ragazze di oggi che sono a scuola affrontano questo tema in prima persona, perché lo vivono loro sui loro documenti, ma lo vivono loro anche nei confronti dei loro compagni di banco, nei confronti delle persone di cui si innamorano, nei confronti dei loro migliori amici, delle loro migliori amiche. Quindi è un tema troppo importante, e la rabbia, la frustrazione, no, di sapere questo paese così indietro nei confronti di riconoscimento così importante è troppo grande per restare in silenzio. E io dico sempre, qua concludo, che ci stiamo perdendo un grande carico umanitario, ci stiamo perdendo un arricchimento culturale, identitario, di cui secondo me il nostro paese ne ha veramente bisogno. Quindi sì, bisogna parlare di cittadinanza, e speriamo che i prossimi passi nei confronti del referendum e poi appunto di un'eventuale legge arrivino presto e ci portino dei risultati.
Buonasera Speranzi, rompe una voce altra da questa conversazione. E ho una curiosità anch'io. Dalla lettura del libro emergono tantissime voci degli altri attorno, ci sono anche piccoli pezzetti di dialogo che anche in un brevissimo scambio di una battuta però dicono tantissimo, hanno una grande profondità e lasciano grande riflessione in noi, insomma, che lo leggiamo. E mi sorgeva una domanda abbastanza naturale probabilmente forse molto netta, ma la faccio lo stesso. È più difficile affrontare le parole di qualcuno che evidentemente ti sta contrastando, che sta esprimendo la propria il proprio sguardo di allontanamento, oppure quel razzismo un po' nascosto e non visibile, che magari invece ha una doppiezza che nel momento non è del tutto chiaro, non è del tutto evidente?
Ma guarda, buonasera, grazie per questa domanda. Io ci rifletto sempre tantissimo, provo a partire da quella che è stata la mia esperienza. Io sono nata in Ruanda e sono stata adottata da una famiglia bresciana. Io sono cresciuta in un contesto come quello della Bassa Bresciana, dove il clima che avevo attorno era un clima dove le persone non avevano alcun tipo di vergogna di manifestarsi parte, no, di un certo tipo di pensiero politico, e questo mi ha permesso tanto di riuscire ad essere molto lucida e anche, per assurdo, apprezzare quella lucidità e quella trasparenza, quella sincerità in qualche modo. Viviamo in un paese, l'Italia, che ha fatto del razzismo sistemico una delle sue bandiere. E il razzismo sistemico è un razzismo che ha tante stratificazioni, tante sfumature. Proprio come dici tu, forse quello più difficile da riconoscere è proprio quello che si insinua all'interno di dinamiche molto difficili da riconoscere. Sono dinamiche che spesso, come persone razzializzate, quindi penso a me come persona nera, interiorizziamo e pensiamo che siano normali. Interiorizziamo e a volte alimentiamo noi stessi nei confronti magari di altre minoranze o soprattutto nei confronti di noi stessi. Quella è la vera difficoltà. Io cerco sempre di dirmi, prima di tutto, ancora prima di andare in giro a parlare, che il razzismo più forte che devo combattere il mio razzismo. Io sono una persona nera, sono una persona razzializzata, ma questo non significa che io non sia una persona razzista, perché io sono cresciuta in un contesto, in un territorio, in un paese dove il razzismo è sistemico, è strutturale, quindi io faccio parte, no, di quella visione, faccio parte anche di quel di quelle piccole azioni microscopiche, impercettibili, che però alimentano il razzismo per tantissimi altri soggetti. Per me la cosa fondamentale, ancora prima appunto di rendermi conto se il mio interlocutore, la mia interlocutrice, è una persona che alimenta il razzismo, che è razzista, che lo dice in maniera più o meno manifesta, è riconoscere il razzismo dentro di me, riconoscere quello che ho interiorizzato, le dinamiche che ho interiorizzato, e cercare di combattere tutti i giorni. Come dice sempre, non è una cosa che riesco a fare tutti i giorni, non è una cosa per niente facile, però io ho scelto di provare a mettere questa pratica nella mia vita, e cerco di farlo anche con le cose che scrivo, e cerco di farlo anche soprattutto negli spazi che abito, e quindi provare a raccontare appunto di questo nostra cosa interna. Noi tutti e tutte siamo razziste, le persone adulte, perché siamo impregnati di questo. La nostra lotta, il nostro impegno è davvero quello, ogni giorno, ogni mattina, cercare di decostruirlo, di distruggerlo centimetro per centimetro, briciola dopo briciola. E non si sarà mai completamente antirazzisti, non ci sarà mai un giorno in cui qualcuno ci darà una medaglia o una fascetta in cui potremmo dire siamo antirazzisti, però ogni volta, ogni inciampo che avremo, ogni errore che faremo, ci porterà sempre di più ad avvicinarsi a quella cosa lì. E secondo me è l'unico modo per riuscire anche a stare all'interno di un sistema come quello appunto del nostro paese. Non so se ti ho risposto, però un po' questa è la mia visione.
Assolutamente, ti ringrazio molto.
E infatti, diciamo, andando verso la conclusione della nostra chiacchiera, il libro finisce proprio con un esistiamo, il capitolo che si chiama Esistiamo, un manifesto, per cui c'è una prospettiva collettiva molto importante. Come dicevamo all'inizio, tu parti dagli ostacoli che le soggettività, insomma, di cui hai parlato nel testo, hanno vissuto e continuano a vivere, per poi arrivare invece in questa prospettiva proprio di orizzonti in cui la collettività è fondamentale. E quindi c'è un discorso di una possibile scuola differente, in cui comunque ci sia, come presupposti che ci siano l'ascolto attivo, comunque lo stare nella fatica e darsi il tempo, ovviamente non come pratica di sofferenza, ma come appunto rispetto a quello che dicevi, cercare un po' di decostruire tutta una serie di impianti, e quindi cercare poi di passare alla prassi in un altro modo, con tutte, immagino, le difficoltà del caso. Tu dici che c'è bisogno di smettere di definirci, di limitarci, di metterci in un angolo e usarci come pretesto, numeri con cui validare le teorie discriminatorie. Non siamo più pochi, non siamo più lontani o incomprensibili, siamo tutti qui in classe, e adesso siamo il mondo intero. E quindi concluderei con due parole su questo manifesto.
Sì, io sono felicissima di averlo potuto inserire all'interno di questo testo verso la fine, perché è un testo che io immagino molto aperto, ed lo immagino esattamente come la scuola dei miei sogni, ma come la scuola che davvero sento raccontare nei laboratori di scrittura, nei laboratori che faccio nelle scuole, ma anche dagli insegnanti stessi. La scuola deve essere aperta, spalancata, pronta ad accogliere tutto quello che verrà, perché arriveranno tantissime cose, dovremo essere quantomeno in grado di vederle, di accoglierle e di metterle da qualche parte. Proprio sono anni questi, poi penso che la scuola dopo la pandemia del Covid abbia veramente avuto una battuta di arresto, ma sono anni in cui il governo, in cui le nostre paure, in cui la nostra situazione anche di salute mentale collettiva ha portato la scuola ad arrancare tantissimo. Invece i ragazzi vogliono e desiderano andare avanti, desiderano portare anche quello che è inevitabilmente, non so come chiamarla, però l'azione di base, no? Di chi sta studiando, di chi sta crescendo, cioè la grande speranza, la speranza del cambiamento, la speranza della crescita e dell'apprendimento più totale. La scuola è un posto dove si impara, ma non si imparano solamente le formule, non si impara solamente a scrivere un buon saggio, ma si impara a vivere, si impara veramente quello che è il mondo intero che ho provato a raccontare, che ho cercato di riassumere in questo testo. E quindi sì, la scuola deve essere aperta, deve essere inclusiva. Laddove appunto inclusivo per me è prendere tutto quello che c'è e tenerlo lì sui banchi di scuola, tenerlo lì, osservarlo e capire come si trasforma. Solo così, almeno dal mio punto di vista, potrà essere una scuola che poi davvero è accessibile e soprattutto, come dicono nel sottotitolo, accogliente, il più accogliente possibile.
Benissimo, io prima di lasciarci ti chiederei la domanda, ti farei la domanda di rito, ovvero un consiglio di lettura, così una domanda. fantastica che mette sempre in grande crisi, ma puoi parlare anche del tuo libro preferito, di quando, cioè, non preferiamo, nel senso, cerchiamo di consigliare una pubblicazione recente, ma queste sono quelle domande terribili, per cui ovviamente un libro che comunque consiglieresti a chi ci sta ascoltando, anche se, ripeto, è stato pubblicato tanti anni fa, anche decenni, secoli fa.
Ma guarda, ne parlavo recentemente sui social perché mi interessa tantissimo parlare di libri, sono rimasta folgorata settimana scorsa da questa lettura di questo libro che avevo addoppiato tantissimo, che si intitola Pranzo di famiglia, l'autore, se non sbaglio, è Brian Washington, edito per la casitrice NN Editore. È un libro che si riconosce subito perché la copertina è bellissima, è tutta gialla, con questa immagine di questi due ragazzi afroamericani, ed è una collana, quella di NN, che parla di che prova a decostruire la mascolinità tossica, ed è un libro veramente intenso. Io ormai penso che questo Natale lo consiglierò a chiunque, quindi Pranzo di famiglia, Brian Washington, NN Editore. Spero di aver detto il nome giusto, perché purtroppo leggo troppe cose, quindi poi mi perdo bene i nomi, però il titolo è Pranzo di famiglia.
Ottimo, quindi ti ringraziamo, ringraziamo Esperanza Kudvimana per essere stata con noi, l'autrice del libro di cui abbiamo parlato, Tra i bianchi di scuola, ricordiamo è una pubblicazione del 2024 della collana Vele di Einaudi, e niente, grazie mille per essere stata con noi e ci riascoltiamo presto.
Grazie mille a voi.
Ciao.
Ciao.
Buonasera Laura Marzi.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Dunque, un collegamento leggermente complesso, ci stiamo arrivando. Giusto così? Chiedo perdono.
Io ci sono.
Sì, eravamo noi che eravamo in un momento di difficoltà. Ma insomma, eccoci qua, Laura Marzi, autrice, scrittrice, critica letteraria, che noi conosciamo come appunto autrice della materia alternativa 2022, Mondadori, libro peraltro perfettamente in tema con la nostra puntata dedicata alla scuola, e autrice del recente Raccontare la cura, invece, edito Futura. E ma siamo qui, Laura Marzi, per parlare di un articolo apparso di recente che ha proprio a che vedere con la scuola, il 6 ottobre scorso, sul Domani, un articolo che racconta del canone femminile, ossia la presenza, anzi l'assenza, di scrittrici donne all'interno dei programmi scolastici.
Sì, è un articolo che è stato pubblicato sul Domani, nel quale io affronto la questione da un punto di vista che secondo me di rado viene considerato, nel senso che sono tante le critiche letterarie e le studiose femministe che prima di me negli ultimi decenni si sono occupate del problema del canone letterario, quindi dal Laboratorio di Sguardi sulle differenze della sapienza alla Società Italiana delle Letterate. E ultimamente secondo me questa questione viene un po' tralasciata o comunque non osservata da un punto di vista efficace, perché è innegabile che le autrici stanno vivendo finalmente un momento di riconoscimenti, e quindi, come io scrivo nell'articolo, comunque ci sono nelle librerie in Italia, basta guardare le vetrine e si osserva come la maggior parte dei libri siano scritti da autrici, e lo stesso avviene nei premi nazionali e internazionali. Nonostante tutto ciò, il canone letterario, vale a dire l'insieme di quegli autori che vengono considerati da studiare a scuola, rimane invariato. E come io segnalo nell'articolo, nelle indicazioni nazionali, vale a dire in questo documento ministeriale in cui il ministero indica quali siano gli autori che devono essere studiati a scuola, ancora si legge che D'Annunzio e Pascoli sono imprescindibili. E perché questo avviene? Perché non si considera mai il potere politico della letteratura. E quando dico potere politico non intendo soltanto che i libri possono raccontare delle vicende politiche, ma intendo che la letteratura è uno degli strumenti, uno dei più potenti, attraverso cui si costruisce l'immaginario, attraverso cui si costruiscono le visioni del mondo che poi i cittadini e le cittadine, comunque i lettori e le lettrici, imparano e che iniziano a considerare come giuste o come sbagliate. C'è un filosofo statunitense deceduto qualche tempo fa, Stanley Cavell, che sosteneva che quando noi leggiamo un libro, quando noi vediamo un attore a teatro, la prima cosa che ci viene da domandarci è se le azioni che lui sta compiendo sono delle azioni che noi consideriamo giuste, ma non da un punto di vista morale, se comprendiamo perché si comporta in quel modo. E attraverso questa domanda che ci facciamo leggendo i libri o vedendo i film o andando a teatro, noi in realtà strutturiamo la nostra visione etica, quindi ci domandiamo se in una determinata situazione sia meglio comportarci in un modo o comportarci in un altro. Ora, è evidente quindi che il fatto che una scrittrice come Sibilla Aleramo, per esempio, non sia presente nel canone letterario ha un significato molto chiaro. Il filosofo poststrutturalista Gilles Deleuze diceva che l'immaginario è l'insieme dei significati a cui noi siamo spillati, e che solo la letteratura ci permette di in qualche modo avere una ligne de fuite, una fuga rispetto a questi significati a cui noi siamo appiccicati, che quindi ci vengono tramandati. E quindi, riprendendo l'esempio di Sibilla Aleramo, che io faccio anche nell'articolo, è ovvio che un libro come Una donna, che lei scrisse nel 1905-1906, in cui lei racconta del perché ha abbandonato suo figlio, è un libro che per il canone letterario è bandito, perché offre una visione del mondo in cui una donna in qualche modo racconta dell'abbandono materno, che è un tabù ancora nella nostra società. E di esempi di questo genere se ne potrebbero fare tantissimi. Il punto è arrivare a comprendere che la letteratura, in primo luogo, e quindi a lottare per questo, arrivare a comprendere che la letteratura è uno degli strumenti politici, culturali più importanti. Io vado avanti.
No, ti ascoltavo con grande piacere. Qualche giorno fa ero in dialogo con una curatrice del Mulino, perché è appena uscito il libro firmato da Paolo Di Paolo per il Mulino, Rimembri ancora, sull'effetto che le poesie imparate da giovani hanno poi sulla nostra vita da adulti. Era molto interessante in realtà. Però ecco, sfogliando il libro ho visto che non c'erano autrici donne, quindi parlando con la curatrice un po' l'ho chiesto e mi ha detto con molta semplicità che è dichiarato poi nel libro, mi era sfuggito il punto appunto sfogliandolo, le antologie non ne riportavano in maniera significativa all'interno appunto del canone. Ma a questo punto ti chiedo, ma è proprio necessario un canone della letteratura?
Ma allora, la questione è che intanto necessario forse no, però esso esiste, soprattutto comunque il canone è davvero lo strumento attraverso cui si insegna la letteratura a scuola. Ora, ultimamente si stanno facendo dei grossi passi avanti, ci sono delle case editrici che danno molta più attenzione anche soltanto di 10 anni fa alle autrici. La questione qual è? Che il passo ulteriore avanti che va fatto non è soltanto che ci sia un capitolo dedicato alle autrici, cioè continuare a considerare le scrittrici come se fossero delle mosche bianche. Il passo avanti ulteriore che va fatto, e che sicuramente verrà fatto perché sono sicura che ci siano delle case editrici, soprattutto dei critici e delle critiche letterarie che lavorano in questa direzione, è inserire le scrittrici all'interno dei movimenti culturali e letterari, e quindi non considerare l'eccezione, la scrittrice che ha il suo capitoletto a parte, ma raccontare la sua visione del mondo all'interno della storia letteraria. È necessario perché comunque un canone è una scelta, e quindi è una scelta di scrittori e di scrittrici che tu fai per insegnare ai ragazzi e alle ragazze la letteratura, vale a dire la visione del mondo che è quel momento che viene veicolata in quel determinato momento storico. E quindi sì, in qualche modo è necessaria, poi soprattutto a partire dalla nostra impostazione scolastica, cioè noi in Italia studiamo la storia della letteratura, ci sono altri paesi che non fanno questo, e quindi all'interno della storia della letteratura fare una scelta è necessaria, quindi creare un canone è necessario. Certamente noi siamo a un punto in cui io stessa, che faccio questo di mestiere, andando a rivedere che nelle indicazioni nazionali noi troviamo ancora che Pascoli e D'Annunzio sono considerati imprescindibili, non può che scatenare un campanello d'allarme, perché non è soltanto una questione di indignazione, perché poi l'indignazione va superata, e cercare di riflettere su che tipo di anche eroismo viene veicolato ai ragazzi e alle ragazze, che è la stessa cosa di continuare a raccontare la storia attraverso le guerre. Quella lì, la storia che si racconta attraverso l'avvicendarsi delle guerre, è la storia del potere. Invece quello che sarebbe bene che si raccontasse ai ragazzi e alle ragazze e anche la storia di chi ha lottato contro il potere e contro le ingiustizie del potere. E questo la letteratura lo fa, perché o comunque può farlo, perché se noi continuiamo a insegnare ai ragazzi e alle ragazze questa visione dell'eroe, che è un eroe che combatte combatte per la morte in realtà, perché non ha paura di morire, ma alla fine il suo obiettivo è quello di morire, o comunque va avanti, la sua impresa eroica è un'impresa che è un combattimento per e con la morte. Il personaggio dell'eroe è sempre un personaggio del tutto invulnerabile, non è mai in relazione con nessuno, non ha mai bisogno di nessuno, e quindi continuiamo a dare una visione degli esseri umani che è una visione non soltanto falsata, ma che è anche una visione controproducente dal punto di vista dell'educazione che forniamo poi a queste persone un'educazione come esseri umani, ed è dal mio punto di vista una perdita enorme non utilizzare dei testi letterari che ti raccontano ben altro. So, mi viene in mente Paola Masino, che è una scrittrice della prima metà del Novecento, che poi a un certo punto smette di scrivere, viene conosciuta soprattutto, per essere stata la compagna di Massimo Bontempelli. Ma Paola Masino era un genio. Nascita e morte della massaia, che è un libro uscito nel 45, ti racconta della frustrazione, no, dei lavori domestici, esattamente come chiunque faccia attualmente i lavori domestici può esperirla. Oppure in alcuni racconti della raccolta Racconto Grosso e altri, ti racconta della condizione di servitù, e noi pensiamo che la servitù sia una condizione che ormai non esiste più, ma invece non è affatto così. La condizione della servitù esiste, come soprattutto attualmente chi la vive sono persone che non sono italiane, non hanno la cittadinanza, e quindi utilizzare quei racconti significa poter insegnare ai ragazzi e alle ragazze delle cose che altrimenti loro non possono imparare. Quindi non è che il canone è necessario in questo momento, però sicuramente modificare il canone in atto sì, è necessario, è un'azione politica necessaria.
Ciao Laura, sì, sono molto d'accordo con quello che hai detto. Diciamo che ripartendo da Oltrecanone, che è il volume della SIL, della Società Italiana delle Letterate, che tu citi nel tuo articolo, che appunto si intitola Oltrecanone, e dall'analisi che quel libro porta, cioè che le scrittrici sono strutturalmente fuori dal canone, perché il canone è pensato per scrittura di scrittori maschi, Mi chiedo da molto tempo, insomma, come si supera questa impasse, perché in realtà a scuola, io penso, per come è strutturata la scuola, per il fatto che studiamo storia della letteratura, il canone in qualche modo è necessario, perché altrimenti quello che riusciamo a fare è quello che dicevi tu, cioè il capitolo dedicato alle scrittrici nel testo di storia, il box dedicato a una tematica che è, diciamo, femminile o femminilizzata o comunque non canonica, per tornare sulla stessa parola, ma la stessa cosa la ritroviamo per esempio in filosofia col capitolo sulle filosofe. Ma noi sappiamo benissimo, stando sui banchi di scuola, che poi i ragazzi e le ragazze, quello che non è nel paragrafo ma sta nel box, quello che non è nel sviluppo lineare del manuale ma è in qualche modo una cosa in più, viene letta come una cosa in più, come un accidente, o che sì, forse posso anche leggere ma devo essere particolarmente secchiona, altrimenti quello che conta è quello che entra nelle interrogazioni, nella maturità, quando si arriva in fondo, è quello che sta appunto nel canone. E questo rende, per esempio, voglio fare un esempio che mi trovo, insomma, a vivere a volte, quando si va a insegnare letteratura in una quinta, e quindi ci troviamo a insegnare la fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, se va bene si arriva a metà del Novecento, se va benissimo alla prima parte della seconda metà del Novecento, noi ci troviamo a studiare una fila di autori maschi che peraltro in grandissima parte, fino a che non si arriva al neorealismo, parlano tutte di donne. E quindi quello che viene fuori sostanzialmente è un'oggettivazione molto pesante delle donne, perché di fatto poi si parla delle figure femminili, si danno temi su questo, eccetera, senza mai chiarire che è la visione di uomini sulle donne, non sono le donne nella realtà. E quindi, come dicevi tu, di fatto diamo anche dei messaggi che sul piano educativo sono estremamente pesanti.
Sì, infatti questo è la misura di come si muove il potere, secondo me, perché insomma va detto che nelle università ormai davvero le cose stanno cambiando, nel senso che è possibile trovare delle docenti, dei corsi che lavorano in tutt'altra direzione, perché sono fatte da studiose, da critiche letterarie femministe, quindi lì le studentesse e gli studenti possono trovare davvero i testi e le autrici e le critiche fatte da donne. Ma laddove dove invece si crea appunto l'immaginario, l'immaginario della maggior parte dei cittadini e delle cittadine, è ovvio che il potere non vuole mollare e quindi e quindi nella scuola dell'obbligo, primaria, secondaria, di secondo grado, tende a non concentrarsi su una visione diversa delle relazioni di genere. Ma lo vediamo per giunta la letteratura, quello che avviene in questo ambito è uno specchio di quello che il potere fa e di come poi delle cose che accadono in generale. Adesso mi viene in mente, anche se sembra una insomma, che sto andando fuori tema, mi viene in mente la tragedia degli stupri di Masan, quindi di questa donna che come saprete tutti ha denunciato il marito perché ha scoperto, in realtà perché la polizia è andata a casa del marito, ha scoperto che quest'uomo aveva decine e decine di video in cui riprendeva la moglie che, dopo essere stata drogata da lui, veniva violentata, e si pensa che gli stupratori siano stati un'ottantina. Ora, la cultura, quella che viene chiamata la cultura dello stupro, è viva e vegeta, e perché? E ritorno a quello che dicevi tu, perché la concezione della donna come oggetto è tuttora parte dell'immaginario dominante, e il fatto che stiano aumentando gli stupri di donne che vengono non soltanto più in qualche modo drogate durante le feste con la famosa droga dello stupro, ma questa pratica di sedare le donne e poi abusarne è in costante crescita. Perché? Perché da una parte c'è una maggiore libertà delle donne che se la sono conquistata con il sangue e con il sudore, ma dall'altra l'immaginario è rimasto tale e quale, e quindi gli uomini fanno fatica, non riescono a confrontarsi con delle donne che hanno un'autodeterminazione sempre maggiore, e di conseguenza aumentano le violenze e aumentano questi tipi di stupro in cui addirittura la donna viene sedata. Allora, riuscire a fare questo collegamento tra quello che avviene nella cronaca, dal numero dei femminicidi, i numeri delle violenze sessuali, il fatto che noi non rispettiamo la Convenzione di Istanbul, quindi, e neanche la Francia lo fa, tant'è che nel processo di Masan, nonostante la Convenzione di Istanbul dica che le donne che sono vittime di stupro durante il processo non devono essere interrogate sulla loro vita sessuale precedente, la Gisèle Pelicot, che è la vittima di tutti questi stupri, a un certo punto ha dichiarato: se mi sento io la colpevole. Perché? Perché appunto non si fa questo collegamento, cioè non ci si rende conto che insegnare ai ragazzini, ai bambini, altre storie in cui le donne sono ben altro che oggetti, ma sono soggetti, può davvero cambiare l'immaginario e quindi davvero lavorare e modificare la violenza contro le donne. Ma tu lo sai meglio di me, Elena, purtroppo la letteratura viene ancora considerata così, una disciplina oziosa fatta per le secchione, quando invece la letteratura è uno strumento che racconta il mondo e può anche provare a cambiarlo.
Sì, e fra l'altro aggiungo solo una piccola cosa. È vero che secondo me c'è un grosso problema relativo alle case editrici di editoria scolastica, nel senso che da una parte le case editrici ti dicono: io mi attengo alle linee, alle indicazioni nazionali, che, a parte che le indicazioni nazionali sono indicazioni, non sono i programmi non esistono più da 25 anni, e quindi una storia della letteratura dovrebbe avere può avere la libertà di proporre altro, come posso averlo io come singola insegnante. Ma oltre a questo, il conto non torna, perché quando si vanno a vedere, per esempio, invece i libri di italiano del biennio, dove non si studia la storia della letteratura, ma si studia per generi, quindi in prima narrativa, in seconda poesia, mediamente si fa così, sto parlando della secondaria superiore, poi anche in quei libri le autrici sono un'esigua minoranza e stanno in un capitolo tutte insieme, sostanzialmente, che è il capitolo tematico dedicato alle donne, quindi si ricomincia da capo.
Sì. Sì, purtroppo, guarda, di recente avevo parlato sempre in una intervista alla radio di questa questione. Era stato invitato con me un responsabile di una nuova storia, appunto, della letteratura, che sarà una storia della letteratura in cui la presenza delle autrici è decisamente maggiore rispetto a quella a cui siamo abituati. Però questa ulteriore questione, che secondo me è fondamentale e che sembra una questione da addetti ai lavori, vale a dire smettere di considerare le autrici come l'eccezione, quindi fare questi box, ma iniziare a inserire le autrici all'interno del loro movimento culturale. Quello è un passaggio che davvero fatico a vedere attualmente all'orizzonte. Io nei miei studi ricordo di aver combattuto tantissimo per cercare, durante un convegno, di dimostrare come Anna Maria Ortese fosse evidentemente un'autrice surrealista, ma per farlo avevo scartabellato libri e libri, enciclopedie, e nonostante si avvicinassero a dire quasi surrealista, comunque è come se attribuire quel tipo di connotazione, inserire un'autrice all'interno di un filone culturale letterario, fosse troppo. Ecco perché il concetto di oltrecanone che tu citavi, che io cito, della Sila è particolarmente interessante, perché comunque il potere costituito dal potere culturale non riesce, non vuole, proprio si ostina a non considerare le scrittrici, ma le artiste, ma le filosofe, perché poi anche la storia della filosofia è costellata da mancanze, come davvero momenti fondamentali della costruzione del pensiero. E questo ci farebbe anche la cosa, qual è, che secondo me è particolarmente interessante in questo momento, è proprio quello che dicevo all'inizio. Noi viviamo un momento in cui le librerie hanno soltanto in vetrina delle autrici, quindi noi ci dovremmo interrogare anche su quanto questo fenomeno attuale sia un fenomeno dettato dalle leggi del mercato, e quindi non abbassare la guardia, perché se in questo momento gioiamo del fatto che, appunto, le autrici vengono pubblicate, vengono vendute, vengono premiate, è anche vero che questo è un aspetto che in qualche modo ha anche della, non dico della superficialità in termini negativi, ma che ha delle ragioni che sono strettamente di mercato, perché poi lo zoccolo duro, quindi quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso, continua a cercare di tenere le visioni del mondo che sono fornite dalle artiste, dalle filosofe, ai margini.
Beh, io non posso che essere particolarmente d'accordo con questo, evidenziando anche una colpa spartita un po' anche con l'intero mondo mediatico, non soltanto con le case editrici, autrici di libri scolastici, ma anche appunto con il mondo dell'informazione, che tende a svilire, sminuire anche la presenza femminile. Ricordo sempre quel fantastico titolo, eravamo negli anni 90, ma mi rimase impresso da bambino, in qualche modo lo ritrovo, no? Quando cerco le informazioni su certi temi, la morte di Giovanni Falcone portava il titolo "Morto Giovanni Falcone e la moglie" di fianco, che è un po' quello che c'è scritto su ogni libro di storia quando in un attentato casualmente finisce per morire il grande potente e la moglie di fianco, che solitamente non viene neanche menzionata con il nome, figuriamoci con l'identità effettiva vera e propria. Quindi è un problema secondo me molto radicato, e su cui c'è un grande dibattito, ma che fa una presa molto forte anche, riporto qui un'esperienza di classe recente, fa una grande presa anche sui ragazzi e le ragazze, sulle ragazze principalmente, perché è un'esperienza che riguarda maggiormente il comparto femminile, perché di fronte a una richiesta di si parlava d'amore, di poesie d'amore, e si lavorava appunto la letteratura in questo ci aiuta moltissimo, sul confronto con nuovi autori della musica indipendente che i ragazzi e le ragazze conoscono con particolare passione, e invitati tutti e tutte a portare brani in cui riconoscere la loro idea d'amore, raramente le ragazze delle classi coinvolte hanno portato brani di autrici femminili. La loro idea d'amore, come dicevamo poco fa, anche appunto dal canone novecentesco di cui si parlava prima, è derivata totalmente da una visione maschile e machista del mondo femminile.
Sì, beh, questo per esempio io lo scrivo nella materia alternativa, perché nella materia alternativa la protagonista del romanzo insegna materia alternativa alla religione cattolica e si inventa questa materia, e i suoi testi, quindi i suoi manuali, sono proprio queste canzoni trap che i suoi alunni e le sue alunne ascoltano, e quindi l'esercizio è semplicemente scrivere il testo e ragionarci insieme. E nella materia alternativa e nella mia esperienza di insegnante di materia alternativa, l'evidenza è che molte ragazze, ma inevitabilmente, assumono la posizione del carnefice, o meglio, in qualche modo si fanno cantore di quella posizione senza neanche rendersene conto. E nel romanzo c'è un brano, c'è un momento in cui io racconto di questa cosa, racconto di come l'insegnante lo faccia notare alla ragazza in questione, e questa ragazza rimane spiazzata perché in realtà a lei piace quella canzone. Quindi immagino che le alunne di cui tu stai parlando, che portano questi testi allucinanti in cui questi uomini a queste loro donne fanno qualsiasi cosa, in realtà non è molto difficile andare a dirle questo è sbagliato, perché quello è il modo in cui lei si emoziona quando sente raccontare della relazione tra un uomo e una donna. Il problema è proprio questo, il problema è che questo tipo di visioni della coppia intanto sono ancora dominanti, perché lo sono, nonostante noi crediamo, specialmente se si vive in determinate bolle, di comunque essere in un mondo che è all'avanguardia, questo, se ti guardi intorno un po' meglio, è tutt'altro che così. Nelle nuove generazioni l'idea di coppia, l'idea di monogamia, l'idea, l'omofobia, sono del tutto all'ordine del giorno. Ma è proprio perché altre visioni dell'amore, altri racconti, perché poi quando si usa la parola visione sembra che chissà che cosa sia, una sorta di trip, no, racconti sull'amore non vengono veicolati, e quindi sono dominanti questi racconti in cui il maschio ha i soldi, ha il potere, fa quello che vuole, e queste ragazze cantano con le lacrime agli occhi queste canzoni in cui queste femmine sono trattate come delle pezze da piedi. Ma qual è la soluzione? Non è che esista intanto una risoluzione, termine tremendo, ma se si potesse anche semplicemente aiutare le ragazze a soffermarsi su questo, oltre che a proporre diversi racconti, già dal mio punto di vista sarebbe fondamentale. Io quando ho insegnato materia alternativa, a un certo punto pensavo che a scuola bisognasse insegnare solo la materia alternativa, cioè vale a dire soltanto degli strumenti da dare a questi ragazzi e a queste ragazze per orientarsi in questa giungla, perché in realtà attualmente, e forse c'è sempre stata, ma diversa, ogni epoca ha le sue giungle. Attualmente, secondo me, nella relazione maschio-femmina è una giungla.
Questo che dici è senz'altro vero, ma a me quello che sempre poi mi preoccupa è, cioè, nel senso, cerchiamo, ovviamente io nel mio piccolo cerco di farlo, molte e molti di noi che lavoriamo a scuola cerchiamo di farlo, cioè di far riflettere le ragazze e i ragazzi su quello che dicono, pensano, scrivono, leggono, eccetera. Il problema è la non, come sempre, la non sistematicità della cosa, il fatto che non sia strutturale, e siccome la scuola pubblica questo ha di bello, che ci si passa tutti e tutte, qualcosa perché inneschi un vero cambiamento deve essere strutturale, penso. E fra l'altro, poi chiudo su questo e ti lascio la palla, perché penso che siamo anche in fondo alla trasmissione, far scoprire alle ragazze e ai ragazzi a volte delle letture che per loro sono inaspettate, perché escono da quello che hanno sempre pensato che fosse la letteratura, e scoprono delle parti di sé scritte da qualcun altro o da qualcun'altra, e a volte fa accadere quella, fa scoccare quella scintilla per cui qualcuno che non aveva mai letto improvvisamente scopre che leggere non era così male, ma difficilmente questa scoperta la farà leggendo D'Annunzio, io temo.
Sì, poi secondo me lì si apre un altro capitolo incredibile, cioè davvero ampio rispetto proprio alla lingua letteraria. Io che adoro Ariosto, mi sono trovata...
Io anche adoro Ariosto, ma ormai è illeggibile per la maggior parte dei miei studenti e delle mie studenti.
Esatto, e quindi questo secondo me da una parte è uno scoglio enorme, perché ti rendi conto che ci sono la maggior parte di quegli autori che sono iscritti nel canone che per loro sono del tutto incomprensibili, e quindi si passa tantissimo tempo a cercare di far decifrare loro un testo che è completamente in lingua straniera, secondo da loro punto di vista, e quindi si potrebbe utilizzare quel tempo in realtà per, come dici tu, fornire loro la possibilità di leggere qualcosa che invece loro comprendono e che possa avvicinarli alla lettura. Ma e questa è una trasformazione che attualmente io non vedo in atto, e che comunque di cui comprendo le difficoltà, perché io stessa sono dispiaciuta di non poter insegnare Ariosto, però a un certo punto chi di dovere dovrà guardare in faccia alla realtà e mettere mano a, una, a un cambiamento che giustamente tu dici deve essere strutturale. E solo che non so, in questo momento non mi sembra che ci sia un reale interesse a entrare nel merito di ciò che si insegna a scuola. Siamo sommersi da tutta questa, questa nomenclatura, le competenze, le conoscenze, le abilità, i bisogni speciali educativi, i disturbi, poi cosa, come devi dire, cosa non devi dire, e non si parla mai di cosa si possa insegnare, di come farlo e di cosa loro capiscono di ciò che insegni, come farglielo comprendere. E questo, se... Io in realtà vorrei lasciare la palla a te adesso, perché poi io entro, no, non vorrei mai che si finisse con una nota di questo pessimismo, perché io in questo momento rispetto alla scuola ho delle forti preoccupazioni.
Purtroppo io anche, quindi lascio la parola al terzo soggetto della conversazione.
Aspetta a me un compito difficilissimo, una chiosa difficilissima. Prima con Alfredo Palomba, autore del Cuore dell'Uragano, uscito da poco per Bompiani, si parlava della bellezza, di quello che solitamente viene sotterrato dietro tutta questa continua... questo continuo ricorso alla burocrazia e anche ai tanti luoghi comuni attorno alla scuola. Ecco, probabilmente è con la bellezza che mi piacerebbe chiudere questo collegamento e questa serata, queste parole. Abbiamo detto parole altissime e davvero probabilmente domani andremo a scuola con pensieri diversi, almeno io sicuramente. Grazie Laura Marzi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Ti ringrazio e ricordo anche appunto le tue pubblicazioni, La materia alternativa 2022, Mondadori, più di recente invece 2024, Raccontare la cura, di cui chissà, magari parleremo, mi farebbe molto piacere. Io quindi ti saluto e ti ringrazio infinitamente. A presto.
Grazie a voi, buonanotte, arrivederci.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa da...
Ed eccoci in studio, sempre in voce, sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, che oggi si prende quasi 10 minuti di ritardo, ci perdonerà la voce successiva della prossima trasmissione. Concludiamo ricordando a tutte e tutti ovviamente sia di sostenere la radio trovando tutte le informazioni sul nostro sito e ogni giovedì ci riascoltiamo dalle 20 alle 21.30 per parlare di libri con voi e leggerli per voi. Questa sera abbiamo parlato del Cuore dell'Uragano, Lettera a un ministro dell'istruzione sulla scuola che meritiamo, un libro di Alfredo Palomba, uscito a settembre 2024, Bompiani, 320 pagine, il costo è di 17 euro. Poi con Esperance Akudvimana, autrice tra i bianchi di scuola, 2024, quindi recente pubblicazione anche questa, Collana le vele di Einaudi, un libro di 136 pagine, il costo di 13 euro. Abbiamo chiuso la puntata di oggi con una conversazione, un dialogo sul canone femminile nei programmi scolastici con Laura Marzi, che è stata appunto autrice di un articolo pubblicato sul quotidiano Domani. E con questo vi salutiamo e ci riascoltiamo il prossimo giovedì. Ciao a tutte e tutti.
Perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te. Perché io non ho bisogno delle tue mani, mi basto sola. E ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato ormai da un sole paziente che brucia dentro.